Cari fratelli, care sorelle, l'ultima volta che ho avuto il privilegio e la responsabilità di condividere con voi qualche pensiero della parola di Dio, abbiamo visto, se vi ricordate, come il Signore desidera che i suoi discepoli, finché rimangono su questa vita, siano sale e luce in questo mondo. E oggi desidero continuare a riflettere con voi su quali comportamenti, su come fare, come possiamo portarci a compiere ciò che il Signore desidera e ciò che il Signore ci chiede. Vedete, gli uomini dovrebbero essere incuriositi, dovrebbero essere attratti verso Cristo dal nostro modo di parlare, dal nostro modo di fare, ma soprattutto dovrebbero essere attratti verso Cristo dal nostro esempio, dalla nostra testimonianza di vita. Infatti la parola di Dio ci invita, 1 Pietro 2,12. Pietro scriveva a dei credenti che erano in difficoltà in quel momento: avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre buone opere e diano gloria a Dio nel giorno che li visiterà. Perciò siamo chiamati ad una vita di santità personale, ma poi siamo anche chiamati a creare, a ricercare dei contatti, delle occasioni per poter annunciare l'Evangelo attorno a noi. E questo con il nostro atteggiamento, con il nostro impegno verso la società che ci circonda. Vedete, l'atteggiamento che i cristiani hanno avuto nel mondo in quale vivono nel corso dei secoli, ma anche ai giorni nostri, può essere raggruppato in quattro modi, in quattro attitudini diverse. Un primo modo, una prima attitudine è un disinteresse totale, è il rifiuto di interessarsi in qualche modo ai problemi di chi ci circonda, ai bisogni di chi ci circonda e ai bisogni della società nel suo insieme. Vedete, questo modo di vivere e di pensare è, direi, dovuto a una distorta lettura di quanto afferma prima Pietro capitolo 2 versetto 11, dove l'Apostolo scriveva: carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima. Quindi si pensa, siamo stranieri, siamo dei pellegrini, siamo di passaggio, evitiamo i contatti per non contaminarci. E questo viene anche, questo pensiero, da una lettura un po' restrittiva delle parole del Signore Gesù, quando in Giovanni 17 dichiara che i suoi sono nel mondo, ma non sono del mondo. Un'altra ragione per cui si prende una simile posizione è la convinzione che il genere umano sia sempre più malvagio, no? Se leggiamo in 2 Timoteo a capitolo 3 vediamo questo degrado dell'umanità. Quindi un'umanità sempre più sotto il dominio di Satana, e quindi non ci si ritiene che non ci sia più nulla da fare se non aspettare con impazienza il rapimento della Chiesa e quindi il successivo ritorno del Signore sempre più vicino per porre fine a questa situazione di degrado morale. Il risultato, la conseguenza di questo modo di pensare è che non saremo spinti a creare dei contatti per poter evangelizzare, e la testimonianza non sarà una testimonianza spontanea, ma un qualcosa di quasi forzato, e non scaturirà e non sarà generata dall'amore né dal vero interesse verso i bisogni sia spirituali che sociali di chi ci circonda. Vedete, questo modo di vedere le cose è anche la conseguenza di una particolare interpretazione di quanto scrive l'Apostolo Paolo in Romani al capitolo 8, i versetti da 29 a 30, dove un brano famoso che conosciamo tutti molto bene e che, ahimè, ha dato origine a tantissime discussioni. Scrive l'Apostolo Paolo: perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Perciò si pensa, è inutile che ci sforziamo ad essere sale e luce in questo mondo, perché è già tutto stato stabilito precedentemente da Dio. Io ritengo che questa è certamente una giustificazione di comodo per scusare il mancato oppure un superficiale impegno nella testimonianza e nell'uso dei doni che Dio ci ha dato tramite il suo Spirito. Poi c'è un altro modo che è esattamente il contrario di questo, no? Esso consiste nell'interessarsi esclusivamente o quasi esclusivamente dei problemi materiali e sociali del mondo che ci circonda, perdendo di vista quello che è l'obiettivo della parte spirituale del nostro mandato. In questo caso, ahimè, il sale e la luce perdono molto delle prerogative e delle loro caratteristiche. Caratteristiche che li dovrebbero contraddistinguere, e il loro messaggio molto sociale e molto politico perde un'efficacia spirituale per la salvezza dei peccatori. Pensando a questa categoria di persone, un credente, un figlio di Dio, ha scritto: sono persone che hanno un uditorio che le ascolta volentieri, ma non hanno un messaggio da trasmettere. Un altro atteggiamento e che il credente può assumere verso la società che lo circonda è un atteggiamento di compromesso. Da un lato è critico verso la società, e magari la critica ferocemente, e critica magari anche i suoi fratelli che si occupano troppo dei problemi sociali, ma dall'altro si trova benissimo in questa società, adattandosi perfettamente, seguendo tranquillamente i metodi che a parole contesta, ma che poi in realtà non contesta nella realtà dei fatti. Domandiamoci, è una domanda che ognuno di noi si deve porre con onestà davanti al Signore. Si nota effettivamente la differenza di comportamento tra il mio modo di fare, il mio modo di vivere, il mio modo di parlare e quello di coloro che mi circondano? Oppure sono uno dei tanti che come un camaleonte si mimetizza fra la massa? Vedete, questo tipo di comportamento mi ricorda quanto accaduto a Davide quando si prepara ad affrontare Golia. Quando si è in difficoltà, si confida nell'aiuto dell'Eterno, lo si invoca, ma poi non si rinuncia a ipotetiche possibilità umane. Infatti nell'episodio che citavo si legge in 1 Samuele capitolo 17 versetti da 37 a 39. Davide soggiunse: il Signore che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. In questo momento Israele non ha alternative e quindi Saul disse a Davide: va, il Signore sia con te. Ma quindi, non avendo altre possibilità, si confida nel Signore. Ma poi la storia ha un seguito. Versetti 38 e 39. Saul rivestì Davide della sua armatura. Gli mise in capo un elmo di bronzo, gli fece mettere la corazza. Poi Davide cinse la spada di Saul sopra la sua armatura e cercò di camminare, perché non aveva ancora provato. Allora disse a Saul: io non posso camminare con questa armatura, non ci sono abituato, e se la tolse di dosso. Vedete, miei cari, o ci affidiamo completamente a Dio, alle sue soluzioni, o scegliamo i mezzi umani. Il mettere insieme le due cose non funziona, perché sono assolutamente incompatibili. Infatti, non abbiamo la capacità, non abbiamo la malizia, probabilmente non abbiamo neanche la spregiudicatezza per sfruttare efficacemente tutte le possibilità umane. D'altro canto, questi mezzi umani impediscono di usare in modo completo, in modo efficace, la forza e le soluzioni che Dio ci propone. Terzo, infine c'è un ultimo atteggiamento, un quarto atteggiamento. Lo possiamo definire come una partecipazione critica nell'ambiente in cui si vive. Questo tipo di credente sa di essere un cittadino del cielo, ma è anche consapevole di vivere momentaneamente su questa terra, per cui ritiene di dover essere spiritualmente separato dal mondo che lo circonda, ma non isolato dalla società in cui vive, sapendo di essere chiamato ad essere sale e luce in questo mondo. Ovviamente questo modo di pensare, questo modo di agire lo porterà ad avere dei contrasti, ad avere dei conflitti, conflitti con chi gli è vicino, con chi ha contatto, ma potrà comunque essere uno strumento usato da Dio per operare nella società in cui vive e magari con la sua testimonianza influenzare persone che lo circondano, creando in questo modo occasioni per parlare di Dio, per evangelizzare. Pertanto questo atteggiamento è quello che personalmente ritengo, secondo le indicazioni della scrittura, il più adeguato, perché è un atteggiamento che mantiene il giusto equilibrio fra un rapporto verticale fra il credente e Dio e il giusto equilibrio in un rapporto orizzontale. Questo ci porterà anche ad adempiere all'invito del Signore Gesù formulato nel dialogo con quel dottore della legge che gli chiedeva qual era il comandamento più importante, il Signore gli disse cosa stava scritto ed egli rispose: il comandamento più importante è ama il Signore il Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso. E Gesù gli disse: hai risposto esattamente, fa questo e vivrai. Se viene a mancare uno stretto e un diretto rapporto verticale col Signore, il figlio di Dio può finire di cadere nella tentazione di identificarsi completamente nel mondo con cui vive, per cui diventa un credente il cui modo di pensare, il cui modo di parlare, il cui modo di agire non lo distinguono più e si confonda con il mondo che lo circonda. Proprio per evitare questo, Pietro avverte, scrivendo a dei credenti, come figli ubbidienti, prima Pietro 1,14, come figli ubbidienti non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Ma può anche succedere il contrario. Il credente, con una lettura parziale e restrittiva delle affermazioni come quella di prima Giovanni 2,15-16, non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo, se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che viene dal mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superficialità della vita, non viene dal Padre ma dal mondo. In questo caso si può essere tentati di non voler avere a che fare con la società in cui circonda e il credente diventa un corpo estraneo, incapace di dialogare e quindi di avere possibilità di annunziare l'Evangelo. Ricordiamoci sempre che il Signore Gesù ha condannato con estrema fermezza il peccato, ma ha mostrato amore e interesse verso i peccatori. Quindi, miei cari, chiediamo al Signore che per il suo Spirito ci guidi in un giusto equilibrio, perché questo è l'unico modo per poter essere sale e luce per coloro che ci stanno vicino. Ma poniamoci una domanda e chiediamoci: come fare per interessarsi ai problemi del nostro prossimo e sfruttare queste situazioni per annunciare l'Evangelo? Personalmente penso che la cosa migliore sia quella di conformarsi all'esempio del Signore Gesù. Nel suo ministero di annunzio della Buona Novella, Gesù si è sempre avvicinato alle persone cercando di conoscerle, cercando di avere un contatto umano con loro e di interessarsi ai loro problemi. Si può notare che il suo approccio e il suo parlare variasse a seconda delle circostanze e a seconda dei bisogni delle persone con cui si rivolgeva. Faccio due esempi, così si può vedere come alla folla appena miracolosamente saziata, sfamata dalla moltiplicazione dei pani in Giovanni 6, Gesù si presenta come il vero pane. Giovanni 6,35. Gesù disse loro: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Quindi in questa occasione il pane della vita. Mentre a Marta e Maria, che piangevano per la morte del loro fratello Lazzaro, si presenta come la risurrezione e la vita. Giovanni 11,25-26. Gesù disse loro: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Quindi, conoscere le persone alle quali ci rivolgiamo. Gesù aveva con le persone un contatto umano, un contatto diretto, conosceva i loro bisogni e quindi presentava la vera soluzione. Vedete, noi chiaramente non sempre siamo in grado di sapere i bisogni reali delle persone che avviciniamo, anche se tutte hanno un problema spirituale di base comune. Tutti hanno un problema comune di base, il peccato. Per l'uomo naturale, invece, i suoi bisogni sono quasi sempre nell'area del materiale o delle necessità. Dio invece vuole porre rimedio alla totalità delle necessità, partendo dalla base, e cioè dal peccato. Ovviamente nel materiale non sempre gli interventi dell'Eterno sono interventi radicali, oppure interventi che a parere dell'uomo sono risolutivi, ma comunque sono interventi che forniscono la capacità di accettare e di sopportare le situazioni, anche le più difficili. Un'ultima riflessione su questo argomento: l'esperienza e la storia ci insegna che è più agevole e magari anche più efficace annunziare l'Evangelo a chi si trova in difficoltà, a chi è nella prova, annunciare l'Evangelo a quelli che sono nei gradini più bassi della società. Ma questo non vuol dire che non ci si debba occupare anche degli altri, perché tutti, poveri o ricchi, tristi o allegri, giovani o vecchi, ci ricorda Romani 3,23, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma hanno tutti, volendo, la possibilità di essere, sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Quindi, per il nostro impegno di servizio e di testimonianza, raccogliamo l'invito che fa Paolo alla Chiesa di Colosse, Colossesi 4,5-6. Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Un'altra grande area in cui possiamo far vedere l'amore, la grazia, la potenza protettrice, la trasformazione dei cuori da parte dell'opera di Cristo sulla croce è nell'ambito della famiglia. La famiglia, che fra le tre istituzioni create da Dio, famiglia, Stato, Chiesa, è l'unica istituita prima dell'entrata del peccato nel mondo, no? Infatti è stata istituita in Genesi 2,24, dove leggiamo: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Perciò, essendo un'istituzione divina, fin dall'inizio è stato oggetto di formidabili attacchi frontali, ma anche più sottili e più subdoli da parte di Satana, ed oggi è attaccata con una violenza che non ha riscontro nel tempo passato. Chiediamoci perché. Le motivazioni possono essere tante, possono essere diverse, ma ne indico solo tre, che non è che siano le più importanti, ma ne indico tre. Innanzitutto, perché l'unione di un uomo e una donna sono alla base della famiglia, sono alla base della procreazione, sono alla base della famiglia come Dio la vuole. Inoltre, quello di 2-2-2 è il metodo usato dal Signore per operare nel mondo. Ecclesiaste 4,9-10 ci ricorda che due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati dalle loro fatiche. Infatti, se uno cade, l'altro lo rialza. rialza il suo compagno, ma guai a chi è solo e cade senza avere altro che lo rialzi. Un'altra ragione è perché il rapporto matrimoniale è la figura scelta da Dio per farci comprendere quell'unione indissolubile fra Cristo e la Chiesa che è la sua sposa. Infine, perché è una equivalenza che spesso noi trascuriamo. Infatti, buone, sane famiglie che operano sotto la guida, sotto la direzione del Signore, formeranno buone, sane chiese locali guidate dall'Eterno. Le persone che ci circondano hanno un disperato bisogno, anche se magari non ne sono consapevoli, di vedere sposi, di vedere famiglie stabili, nelle quali regna e governa il timore, l'ascolto, il desiderio di fare la volontà di Dio. Il vivere la fedeltà al proprio coniuge, l'amore, il sostegno reciproco, eccetera, dimostrerà a chi è ci vicino, a chi si sta vicino, che è possibile vivere e realizzare queste cose quando, come figli di Dio, ci affidiamo a Lui e riceviamo tramite lo Spirito Santo la forza per realizzarle. Concludendo questo argomento sulla famiglia, desidero riportare una frase che ho udita anni fa da Fares Marzone, che è una frase che quando ci penso mi fa molto riflettere. Diceva Fares: la crisi della società di oggi è principalmente causata dalla crisi della famiglia. È con l'esempio delle nostre famiglie cristiane che possiamo rendere al mondo una tacita testimonianza potente, e faremo vedere con loro qualcosa che li dovrà far rispettare questa istituzione divina. Il Signore ci aiuti veramente a realizzare nelle nostre famiglie questa attitudine per far rispettare a chi ci circonda questa realtà. Un'altra area nella quale possiamo essere efficacemente sale e luce per chi ci sta vicino deve essere il nostro lavoro, o meglio, il nostro modo di lavorare, perché anche in questo possiamo portare gloria al Signore. Il cristianesimo ha rivalutato il lavoro, infatti la Scrittura si esprime chiaramente contro la pigrizia. Ad esempio in Proverbi 24 leggiamo: il pigro non ara a causa del freddo, alla raccolta verrà a cercare ma non ci sarà nulla. E per chi non vuol lavorare, Paolo afferma in modo direi molto energico in 2 Tessalonicesi 3:10-12: quando eravamo con voi vi comandavamo questo: se qualcuno non vuol lavorare neppure deve mangiare. Difatti sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili. Ora ordiniamo a questi quei tali e li esercitiamo nel Signor Gesù Cristo a mangiare il proprio pane, lavorando tranquillamente. Questo perché il lavoro onesto dà dignità e soddisfazione. Infatti si legge in Ecclesiaste al capitolo 3, versetto 22: io ho dunque visto che non c'è nulla di meglio per l'uomo che rallegrarsi nel compiere il suo lavoro. Vedete, come credenti siamo chiamati a dare una buona testimonianza, a essere di esempio anche nel modo in cui ci comportiamo nel nostro lavoro. Sapendo che se il nostro datore di lavoro o il nostro cliente non vede magari la nostra superficialità o addirittura le nostre scorrettezze, c'è Dio a cui nulla sfugge. Vedete, miei cari, con queste riflessioni ho cercato di risaltare, soprattutto a me stesso, come la Scrittura insegni che il nostro primo impegno nella società in cui siamo chiamati a vivere, sia a livello individuale, sia a livello di chiesa locale, sia quello di uno stile di vita, definiamolo cristiano, insomma, coerente con il modello, con l'esempio della vita di Gesù, che interessi e magari attragga delle persone allo scopo di poterle evangelizzare. In un suo scritto John Stott afferma: la vera evangelizzazione non può mai aver luogo in un vuoto, presuppone un contesto dal quale non può essere isolata. Perciò la nostra presenza nel mondo è indispensabile per l'evangelizzazione, perché è la condizione per poter proclamare la buona novella. Infatti, non possiamo proclamare Cristo restando lontani, restando isolati, ma dobbiamo ricercare dei contatti con le persone. Perciò la nostra missione in questa società è quella di proclamare la buona novella che Cristo Gesù è il Signore, venuto nel mondo per essere il Salvatore per chi crede, ma nello stesso tempo vogliamo manifestare la realtà della nostra salvezza, della nostra fede, una fede viva, visibile, operante nella nostra vita, una fede sensibile alle necessità del nostro prossimo. Per cui desidero concludere con quanto scrive l'Apostolo Pietro nella sua prima epistola, al capitolo 4, i versetti da 10 a 11. Prima Pietro, capitolo 4, versetto 10. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, ripeto, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria, la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica.